Palla in tribuna. In studio Marco Bernardini.
Buon pomeriggio e ben ritrovati a una nuova puntata di Palla in tribuna in diretta su Radio Parma. Come sempre potete intervenire con SMS e WhatsApp al numero 333-9200-170. Oggi è stata la giornata della presentazione da parte del Parma Calcio del progetto definitivo per il nuovo stadio, con una nota con cui il Parma appunto ha annunciato di aver presentato oggi all'amministrazione comunale il progetto definitivo per questo stadio, che è un iter che sta andando avanti dall'aprile del 2021, un importo totale stimato in 138 milioni di euro, tutti a carico del Parma Calcio, in questo caso della famiglia Kraus. La capienza sarà di 20.986 posti a sedere, tutti al coperto e con ogni settore accessibile anche a persone con disabilità. Si tratta di uno stadio moderno, sostenibile e accessibile a tutti, e molta importanza verrà appunto data alla sostenibilità ambientale, compresa la totale autonomia energetica, la riduzione delle emissioni acustiche e luminose, oltre a quelle di anidride carbonica. Un impianto che vuole essere anche accogliente per le famiglie, ci saranno spazi dedicati alla ristorazione in tutti i settori, le aree commerciali saranno di 2.962 metri quadri, comprendenti anche il negozio ufficiale del Parma Calcio e il museo Ernesto Ceresini. L'estensione complessiva di questo impianto resterà identica a quello attuale. Oggi due pagine su Gazzetta di Parma, firma di Giuseppe Milano. Tante le domande che ci state già sottoponendo. Innanzitutto, cosa farà il Parma durante appunto la fase di costruzione dello stadio, che verrà appunto ricostruito da zero? Si parla di un impianto temporaneo durante i mesi del cantiere, che potrebbe partire alla fine di questo campionato. Difficile che venga costruito un impianto provvisorio ex novo. Il Parma sta valutando la possibilità di utilizzare un impianto sportivo già esistente. Ora l'iter, che prevede la convocazione della conferenza dei servizi, che deve esprimere un parere su questo progetto, poi il passaggio formale al consiglio comunale, che si dovrà esprimere sul diritto di superficie, infine poi potrà partire la gara d'appalto. Quindi una giornata davvero molto 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 importante per il Parma. Per quanto riguarda la concessione, si vocifera che la concessione possa essere inferiore ai 90 anni, in questo modo si andrebbe anche incontro a varie esigenze anche legate all'amministrazione comunale. Quindi davvero una giornata importante. Leggiamo la nota che il Parma Calcio ha emesso alle 10 di questa mattina, confermando appunto quanto era già trapelato sulla Gazzetta di Parma di oggi in queste due pagine a firma Giuseppe Milano. Il Parma Calcio ha presentato all'amministrazione comunale di Parma il progetto definitivo per il nuovo stadio, un impianto, si legge, sportivo dei più elevati standard internazionali, che sorgerà nell'area dell'attuale Tardini. Il deposito odierno parte di un percorso iniziato nel 2021, rappresenta una tappa fondamentale per consegnare alla comunità, alla quale il club è legato da identità e senso d'appartenenza, uno stadio contemporaneo, rispettoso della vocazione storica del Tardini, sostenibile e inclusivo. L'abbiamo proprio detto, le caratteristiche principali: uno stadio moderno, sostenibile e accessibile a tutti. Tutti i settori saranno coperti attraverso l'utilizzo di pannelli fotovoltaici. È previsto anche un recupero di acque piovani, come abbiamo visto prima, come hai detto prima, la riduzione delle emissioni acustiche e luminosi. Noi questa mattina siamo andati a intervistare il sindaco di Parma Michele Guerra, lo andiamo subito a sentire.
È un giorno importante perché oggi è arrivato in comune depositato il progetto dello stadio. Il Parma Calcio è stato molto attento in tutti questi mesi al dibattito che si è articolato in città e in modo particolare ai temi che l'amministrazione ha inserito nella mozione di maggioranza, e devo dire che gli scambi avuti con la società sono stati da questo punto di vista molto positivi. Quindi ora il progetto è arrivato, l'amministrazione ha il compito di vigilare rispetto a quelle che sono state le richieste che abbiamo formulato e che devono essere rispettate, perché tutto il percorso che adesso ci aspetta possa essere sereno e utile non soltanto alla riqualificazione dello stadio in quanto tale, che mi sembra migliori molto da tutti i punti di vista, ma anche utile al suo inserimento e al suo calarsi dentro il quartiere.
Ora quindi quali sono i prossimi passaggi?
Il prossimo passaggio è la convocazione della conferenza dei servizi, che dovrà esprimersi entro 60 giorni dalla sua convocazione. Potrà naturalmente portare tutte le prescrizioni e le osservazioni che riterrà di portare al progetto, e la società proponente ovviamente dovrà adeguarsi a queste prescrizioni che la conferenza porrà. Quindi adesso attendiamo la convocazione, poi ci saranno questi 60 giorni che saranno l'occasione del confronto nel merito su quello che il progetto contiene.
Palla in tribuna.
Eh sì, abbiamo sentito l'intervista al sindaco Michele Guerra dal nostro collega Alberto Dalla Tana, e poi tramite un messaggio sui social, anche l'assessore allo sport Marco Bosi ha voluto dire la sua su questo progetto a cui lui tiene molto fin dal principio. In questi mesi è stato fatto un lavoro importante dall'amministrazione che ha permesso di tracciare una strada che ci porti a una riqualificazione che tenga conto delle esigenze di tutti, società, tifosi e città nel suo complesso. È un passo importante, continua Bosi, verso la ristrutturazione della più grande infrastruttura sportiva della città con un investimento privato importantissimo. Sarà quindi nostro dovere riuscire a guidare questo processo nei tempi che la legge ci impone e cogliere una grande occasione sportiva, sociale ed economica. Queste sono le parole dell'assessore allo sport Marco Bosi. Abbiamo sentito anche il sindaco Michele Guerra. La speranza è che adesso non ci siano più intoppi e che con questa presentazione del progetto definitivo sia stato un po' scavato il solco e si possa poi procedere verso la costruzione del nuovo Tardini. E per parlare del nuovo Tardini abbiamo in collegamento il giornalista della Gazzetta di Parma, Gianluca Zurlini. Buon pomeriggio, Gianluca.
Buon pomeriggio a te, Marco, e a tutti gli ascoltatori di Palla in Tribuna.
Ben ritrovato, Gianluca. Allora, ci siamo. Stamattina presentazione del nuovo progetto. Ti chiedo cosa ne pensi, prime impressioni a caldo.
Allora, prima impressione, diciamo così, poi bisogna entrare nel merito, ma diciamo nel merito in generale, nelle caratteristiche interne, strutturali, eccetera, non è cambiato moltissimo rispetto a quello che era stato presentato un paio d'anni fa ormai. In realtà però, diciamo, quello a me non piaceva assolutamente, questa specie di astronave, questo quello. Questo poi è sempre opinabile, diciamo, dal punto di vista estetico mi sembra certamente impattante, ma molto più, come dire, è gradevole dal punto di vista estetico. Diciamo però che quello che conta è la sostanza. Innanzitutto il costo, che è veramente molto alto, questo è sostenuto da Kraus, insomma, dal Parma Calcio o da chi per esso, sono 138 milioni di euro. Poi bisogna vedere, perché in corso d'opera naturalmente di solito non ci sono aggiustamenti a ribasso. Se pensiamo che per il nuovo stadio del Milan si parla di 500 milioni di euro per 70.000 posti, questo dà l'idea comunque quantomeno della cura dei particolari, o comunque insomma di non so se di difficoltà tecniche o quant'altro. È un costo sicuramente elevato. C'è da dire che dal punto di vista delle caratteristiche cambia poco rispetto alla filosofia che sta al primo progetto, soprattutto non viene assolutamente recepita la raccomandazione che era stata fatta dal Consiglio Comunale di una possibilità di cantiere a stragi, perché è evidente che, per come si è presentato, il progetto verrebbe fatto con lavori unici, quindi con lo stadio demolito e ricostruito totalmente. A questo proposito è stato chiarito che la tribuna centrale, che era stato oggetto di tutela da parte della sovrintendenza del Ministero in occasione della prima ristrutturazione 30 anni fa, nel senso che è stata mantenuta la struttura muraria di base della tribuna, non è più preservata e quindi verrà demolita anche quella. Quella sarà la parte forse più pesante del lavoro, perché lì si tratta non di demolire un prefabbricato ma una struttura muraria. È previsto anche il parcheggio, insomma, in sostanza uno stadio moderno e nuovo. La vera novità è il fatto, e questo è molto interessante anche se bisogna capire dove e come sarà, l'intenzione di realizzare un impianto provvisorio invece di quello che per me sarebbe, veramente lo dico senza tema di subire critiche, sarebbe assolutamente il rischio di creare la morte della passione del calcio a Parma, quello che si pensava di 2 anni giocarli in stadi lontano da Parma. Intendo per la Serie A, si parlava di Bergamo o Cesena, quindi stadi a quasi 160-170 km, che vuol dire trasferte onerosissime per qualunque partita interna, e questo insomma avrebbe portato il Parma lontano troppo dai suoi tifosi. Questa è la cosa interessante. Comunque adesso inizia la parte procedurale, burocratica, che in Italia, attenzione, perché è sempre quella che crea problemi prima, più che non già la fase progettuale adesso è stata molto prolungata. Adesso verrà convocata, e poi dopo fare pure le altre domande, ma una conferenza dei servizi, la conferenza dei servizi, che dal momento in cui si riunirà la prima volta, quindi non da adesso, dal deposito del progetto, ma da quando si riunirà la prima volta, avrà 60 giorni di tempo per esprimere il proprio parere su questo progetto. La conferenza dei servizi riunisce tutti gli enti interessati al progetto, quindi dall'ARPA, l'USL, il comune, la provincia, qualunque della soprintendenza, qualunque tipo di avente titolo dal punto di vista delle istituzioni pubbliche a vigili del fuoco, prevenzione, tutto insomma quello che è possibile, la prefettura, la questura per questioni di ordine pubblico e quant'altro. Entro questi 60 giorni, di solito vengono utilizzati tutti, quindi in 60 giorni, due mesi da quando si riunirà la prima volta, dovrà esprimere un parere sul progetto che sarà vincolante, cioè un parere se positivo, il progetto va bene e si potrà andare avanti su quella strada, se daranno delle prescrizioni, cioè dei cambiamenti progettuali rispetto a quanto è stato presentato, il committente, diciamo il Parmacalcio, anche se credo sarà un'altra società, dovrà farli rispetto al progetto e ripresentare il progetto, poi i tempi sono più brevi, ma facendo vedere che sono state accettate le prescrizioni, quindi poi, solo dopo, si potrà andare all'appalto per prima un'approvazione in Consiglio Comunale e dopo l'approvazione in Consiglio Comunale insomma, di tutte le procedure che servono, si potrà poi andare finalmente all'appalto. In ogni caso i tempi non sono ristretti, nel senso che comunque si partirà con i lavori non prima del termine di questa stagione, quindi al termine, alla fine della prossima primavera, inizio della prossima estate, quindi ci sono tutti i tempi burocratici che si possono pensare.
Ricordo ai nostri radioascoltatori di scriverci tramite SMS e WhatsApp al 333-920-170. Io, Gianluca, ti riporto due messaggi che sono arrivati. Daniele da Medesano scrive: qualcosa si muove sul fronte Nuovo Tardini con la deposizione in comune del progetto definitivo. Speriamo non ci siano più grossi intoppi in corso d'opera, che a questo proposito il ruolo dei vari comitati contro lo stadio speriamo sia più collaborativo e non disfattivo. E poi c'è Rino che invece dice riescono a fare lo stadio provvisorio all'ente fiere, non dovranno fare il parcheggio in quel caso. Allora, sul discorso stadio provvisorio ne abbiamo accennato prima, pare che Parma forse sia più tentato di valutare uno stadio, un impianto già esistente e chiaramente ampliarlo per le strutture insomma in sua dotazione, anche perché c'è anche l'opzione che se il Parma dovesse essere promosso in Serie A nessun impianto della provincia potrebbe essere ritenuto in regola. Tu sei più da quest'idea oppure
il problema sarebbe minore?
Non escludi l'opzione che il Parma possa costruire ex novo uno stadio provvisorio, mi viene da dire, magari a Collecchio, dove c'è già in atto un forte investimento per allargare i campi del settore giovanile.
A Collecchio è un'opzione, ci sono problemi però legati alla viabilità. Raggiungere Collecchio è già difficilissimo adesso, creando uno stadio da alcune migliaia di posti, per la Serie A si parla credo di 12-13 mila posti, la minor capienza, diciamo la capienza necessaria per essere omologato, potrebbe avere dei problemi da quel punto di vista, quindi forse Collecchio è un'opzione che non viene, non verrà presa più di tanto in considerazione, ma le opzioni sono tante. Io pensavo, sono diversi paesi, a Noceto c'è un impianto nuovo, il Noce, che è abbastanza nuovo e non è difficile da raggiungere, anche se lì c'è il fondo sintetico che potrebbe creare qualche perplessità. Fidenza, il Ballot, dove anche lì però per la Serie A ci sono problemi per gli accessi legati agli ospiti, perché ci sono anche normative di ordine pubblico e quindi potrebbe essere complicato. Fontanellato è un altro luogo facilmente raggiungibile grazie alle strade nuove fatte ai tempi dell'alta velocità, e lo stadio è diciamo accostato al paese ma non in mezzo al paese, per cui si potrebbero fare gli ampliamenti che si vogliono, poi magari lasciarne anche una parte in dotazione finita questa cosa, e non sarebbe insomma una trasferta pesante, diciamo, non ci si va in bicicletta. Ma detto questo, appunto, se il Parma sarà appunto al lavoro per trovare questa opzione, non ci sono opzioni oltre l'Enza, perché il territorio reggiano sarebbe diciamo proprio per motivi, è brutto dirlo, ma per motivi proprio anche di semplice rivalità sportiva, si correrebbero rischi che è meglio non correre dal punto di vista dell'ordine pubblico, e quindi si valuterà l'opzione. A Parma città quella fiere è da scartare, perché finché c'è l'aeroporto un impianto sportivo spettacolare di quel tipo in zona fiera non può essere realizzato, per i vincoli insomma legati anche quelli che hanno creato problemi al mall che doveva sorgere lì. E personalmente, ma non ho indiscrezioni, non ho cose in questo senso, la possibilità che vedrei a Parma di realizzare un impianto provvisorio sono diciamo tre, o nella zona di Moletolo dove doveva sorgere ai tempi lo stadio definitivo del rugby, oltre la piscina, coperta e scoperta per capirci, perché il progetto originario adesso l'impianto delle zebre è lì, ma quello doveva essere un impianto provvisorio, poi destinato eventualmente al calcio come secondo stadiolo di Parma, e poi fare un nuovo impianto per il rugby che c'era già un progetto di massima. E quella è una zona facilmente raggiungibile dall'autostrada, c'è un'area destinata, vergine però lì appunto c'è da fare proprio anche la struttura dalle basi, qui compreso il campo, e le altre due opzioni che io vedo, ripeto, non ho indiscrezione, quindi non sono cose che non mi lanto cose, sono mie opzioni: l'area dello STIP, dove ci sono parcheggi dismisurati, spazi lasciati liberi, deserti, perché non ci sono state, diciamo, non c'è stata la crescita e lo sviluppo, era fallita la società STIP, come molti ricorderanno, oppure in zona Parma Retail, dove anche lì ci sono parcheggi molto ampi a disposizione del centro commerciale, che però ha un'attività piuttosto ridotta, e anche lì c'è un'accessibilità che mi sembra molto buona, ecco, dal punto di vista, queste sono le opzioni eventualmente in città, ma la scelta del Parma è quella di andare su un impianto esistente e costruirci attorno alla corona, quindi sarà credo uno dei paesi della provincia, ovviamente non lontano dalla città, insomma non credo che si possano pensare a Borgo Taro, ecco, per capire.
Sì, tutte zone periferiche vicinissime alla città, che sarebbe sì, ovviamente anche
di 25-30 km
facilmente raggiungibile, aggiungo anche dall'autostrada, visto che insomma si trovano, esatto, tutte nella zona nord della città. Mark ci scrive: sentendo tutto l'iter burocratico che ha spiegato benissimo Zurlini, mi è venuto male, secondo me ci saranno ricorsi e TAR, per cui prima di vederlo finito puntini puntini. Allora qui la domanda è legata molto alle tempistiche, perché è chiaro che sulla carta ci si spera alla fine di questo campionato, se tutto dovesse andare nel verso giusto, potrebbero già iniziare i lavori, però c'è questo passaggio a conferenza dei servizi e eventuali ricorsi e controricorsi.
Allora, il problema vero secondo me a questo punto è vedere la conferenza dei servizi quali eventuali prescrizioni potrebbe dare, e quindi, perché se sono prescrizioni vuol dire costi maggiori rispetto a quelli già ampi che sono stati predisposti, quindi quello però sono dettagli tecnici, anche le prescrizioni bisogna vedere. La maggior difficoltà realizzativa lo vedo nel parcheggio sotterraneo, ma solo per il motivo che scavando, se per caso si trovasse un qualche reperto archeologico, si blocca tutto e lì insomma sarebbero problemi. Il resto, tutto sommato, lì si tratterebbe di fare un intervento su una, da una parte ci sono i tubi innocenti, le due curve sono di fatto prefabbricate, quindi l'hanno smontate più che demolite, quindi insomma è un lavoro complesso, ma insomma non si tratta di c'è da demolire il pezzo di tribuna centrale, che quello sì è rimasto con la vecchia costruzione. Io il problema più che altro lo vedo in successione, perché sicuramente, questo sono pronto a scommetterti adesso, i comitati contro lo stadio non si arrenderanno tanto facilmente, sono anche piuttosto ben dotati anche in termini legali, e un qualche ricorso al TAR potrebbe portare non tanto alla non realizzazione dello stadio, ma alla sospensiva, la richiesta di sospensiva famosa che si incombe sulle opere pubbliche, e la richiesta di sospensiva vuol dire che per qualche mese, se ti fermano il cantiere, ti fermano il cantiere, non è che devi aspettare che poi il TAR si ripronunci, o il Consiglio di Stato, perché poi c'è anche il Consiglio di Stato, e intanto i lavori rimarrebbero fermi, è quello che è avvenuto in diversi casi, anche in opere pubbliche della nostra città e anche in altri luoghi italiani. La burocrazia in Italia è sempre da guardare. Non dimentichiamo che negli ultimi anni stadi nuovi rifatti su stadi esistenti sono stati solo con interventi a stralci in alcune città come Bergamo, Udine fuori città, quindi è già un altro discorso, e a Cremona, ma con interventi molto meno invasivi rispetto a questo, e quindi insomma è quasi una prima opera, diciamo così, di questo genere. Vedremo che cosa potrà succedere. Finora nuovi stadi veri, cioè rifatti da capo a piedi, in Italia negli ultimi anni ce ne sono stati pochissimi. Frosinone fuori città mi viene in mente, parlo degli ultimi 5-10 anni, e poco altro insomma dal punto di vista stadi rinnovati, sì, stadi nuovi ex novo come sarebbe questo a Tardini, no, quindi il problema è dietro l'angolo. Dal punto di vista però col deposito del progetto adesso il percorso è chiaro, quindi è un percorso ad ostacoli, ma ostacoli che sono delimitati, ecco, l'unica sorpresa potrebbero essere ricorsi al TAR, che però devono avere motivazioni importanti e stringenti, che al momento noi non sappiamo quali possano essere, insomma, o si è contro o si è a favore del Tardini lì, ma quella è un'opinione. Adesso, d'ora in avanti, si deve andare avanti su motivazioni tecniche, cioè su motivazioni che possono avere un requisito giuridico per poter andare avanti sul ricorso.
Sì, la prossima squadra che dovrebbe...
La politica è fatta, ecco.
Sì, 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 la prossima squadra che dovrebbe avere uno stadio nuovo è il Bologna Calcio, che già dalla prossima estate potrebbe trasferirsi momentaneamente in un'altra...
Al Fico, nella zona fiera, sì. Vicino a dove c'è il Fico, dicono, insomma, questa è l'opzione del Bologna.
Questa è l'opzione del Bologna. Brando ci lancia questa scommessa, provocazione, dicendo: scommettiamo che il prossimo anno Serie A o ancora B che sia al Parma lo giocherà al Tardini. Insomma, non si sa nemmeno cosa sperare, nel senso che vorrebbe dire chiaramente che il progetto ha subito dei rallentamenti. Ti chiedevo, Gianluca, se avevi delle notizie fresche in merito alla concessione. Si vocifera che possa essere comunque inferiore ai 90 anni.
Qualcosa in meno, sì, ma non certo la metà come qualcuno aveva ipotizzato. Diciamo che magari si poteva pensare a 60-70 anni, ma il problema della concessione è che ci può essere una scelta politica, ma anche questo rientra però nell'ambito delle competenze della conferenza dei servizi. Perché? Perché per presentare questo progetto, che è tutto finanziato da un privato, ci deve essere una sostenibilità economico-finanziaria che deve essere dimostrata, perché comunque il Tardini non viene venduto a Krause, ma resta un bene pubblico. Essendo un bene pubblico, si può dare in concessione per un periodo in base al quale ci sia una sostenibilità economico-finanziaria, perché il progetto abbia un senso e quindi possa passare tutti gli stadi, gli stadi progettuali. Di conseguenza, più di tanto non si può ridurre il periodo di concessione, perché altrimenti l'ammortizzazione del costo sarebbe troppo gravosa sulla società che presenta e che farà il progetto, perché è un costo importante. Quindi io ritengo che, a occhio, insomma, i 90 anni no, ma meno di 60, forse 50, ma già 50 mi sembra, con una cifra così, parliamo di 140 milioni di euro, insomma, non di bruscolini, quindi sono di più di quelli previsti all'origine, sia per l'aumento dei costi, in due anni c'è stata l'inflazione, poi insomma anche alcune prescrizioni che sono state, cioè alcune cose che sono cambiate probabilmente in meglio, quindi ritengo che comunque la concessione avrà una durata pluriennale importante, se perlomeno per avere la sostenibilità, il via libera sulla sostenibilità economico-finanziaria, che è uno dei criteri per l'approvazione finale e arrivare all'appalto.
Abbiamo spesso criticato il presidente Kyle Kraus per i risultati sportivi, di certo a livello di passione, di investimento economico non si può dire nulla, abbiamo detto dall'inizio, costo stimato 138 milioni di euro, una cifra davvero importante che testimonia la passione e la voglia di Kyle Kraus di lasciare il segno nella storia di Parma.
Eh sì, più l'impianto provvisorio, quindi sì. Insomma, decisamente sì, ecco. Il problema è stato, sì, gli investimenti sportivi non felicissimi, se ci fossero stati anche quelli, siamo di fronte a un miracolo sportivo in realtà. Comunque no, fa impressione, insomma, l'auspicio è che ci sia la sostenibilità economica da parte della famiglia, soprattutto che adesso, insomma, si vada avanti e non si perda comunque un'occasione, perché alla fine lo stadio va rifatto in qualche modo, poi sia un progetto sia l'altro, forse si poteva volare un po' più basso, ma alla fine questo è il progetto e quindi se qualcuno lo vuol fare, ci sono queste le condizioni tecniche per farlo, lo stadio tanto rimane lì e quindi l'auspicio è che si vada avanti magari con delle prescrizioni, se c'è qualcosa che non funziona, insomma. Ripeto, io la più grossa problematica la vedo nel parcheggio sotterraneo, dove potrebbero esserci sorprese, perché lì non si è mai scavato negli ultimi 100 anni in quella zona, quindi non si sa che cosa si può trovare, visto che comunque a poche centinaia di metri c'era l'anfiteatro romano dove c'è il collegio Maria Luisa, quindi non si sa. Il resto, insomma, sono lavori, devono essere rispettate delle regole urbanistiche, ma credo che il progettista di questo abbia tenuto conto. Ecco.
Eh sì, dovrebbe restare poi invariato lo storico ingresso monumentale del Tardini, l'estensione dell'area sarà la stessa, quindi si tratta semplicemente di ricostruirlo nell'area dove è già esistente, non verrà, insomma, occupate altre zone,
no,
zone limite.
Dovrebbe allontanarsi in qualche punto dagli edifici esistenti.
E quindi sicuramente progetto chiaro, che è il Kraus, insomma, questo è il progetto definitivo del nuovo stadio Tardini presentato questa mattina dal Parma Calcio. Passiamo al volo sul lato sportivo, perché Parma sta preparando una trasferta importante, quella di Catanzaro. Come la inquadri? Magari ripresenta anche tu nell'ultima giocata nel novembre dell'89. Però, insomma, è un primo test importante contro una squadra che sta sorprendendo tutti.
Sì, è la squadra di rivelazione contro una delle big del campionato, sta volando sulle ali dell'entusiasmo della promozione con una inquadratura ben organizzata e con grande entusiasmo dei tifosi e del pubblico, perché poi Catanzaro è una piazza importante, perché è stata per decenni in Serie A il Catanzaro, quindi per negli anni 70-80 era una delle squadre principali, diciamo, del sud, con Ranieri allenatore e Palanca che era il bomber di quella squadra. E sarà uno scontro interessante, vedremo se il Parma riuscirà ad avere quello che serve per superare un ennesimo, insomma, dopo lo 0-0 nel derby, che un po' di amaro in bocca l'ha lasciato, però insomma comunque il Parma rimane in vetta, c'è sempre il Modena con 9 punti a punteggio pieno, nel senso ha giocato 3 partite, 9 punti, però è lì in vetta. Quindi sarà una partita importante, perché più importante delle successive casalinghe con Sampdoria e poi anche con il Bari, perché può dire anche qualcosa sul carattere della squadra, su un campo difficile, una squadra entusiasta, e quindi si vedrà, insomma, se le qualità del Parma si riusciranno a farsi vedere anche dopo questa sosta e dopo il buon avvio di stagione.
Sì, tra l'altro ti segnalo, Gianluca, che nelle prime due ore sono stati venduti 5.624 biglietti tra i tifosi giallorossi, quindi l'entusiasmo sicuramente non manca.
No, c'è uno stadio, è una piazza Catanzaro importante, molto più importante, per capirci dal punto di vista calcistico, di Cosenza e Reggio Calabria.
Con tanta storia anche in, la ricordiamo anche in Serie.
Passata, poi anche come tifo è sempre stato molto molto presente, anche negli anni, gli ultimi anni, dove Catanzaro era in D, in C, insomma, però ricordo il campionato di Serie D vinto a mani basse del Catanzaro con una media spettatore di 13-14 mila persone, quindi insomma a livelli di grande entusiasmo. E, ovviamente dopo una C vinta a mani basse e con inizio di Serie B in questo modo, il clima, diciamo, non solo quello meteorologico, sarà particolarmente caldo, ecco, caloroso a Catanzaro.
Allora, noi ringraziamo.
Il tecnico, il Parma è più forte,
sì,
però,
sì, però chiaramente sono anche perché poi c'è il ritorno ai nazionali, insomma, tanti discorsi
esatto.
Che sicuramente lasciano più dubbi al Parma di quanti non abbia il Catanzaro, che invece ha potuto allenarsi
tutti assieme, anche perché sono quasi tutti in buona parte del gruppo italiano, poi ha sicuramente preparato meglio di quanto non abbia potuto fare Pecchia Rivarini questo periodo, questo big match di domenica, insomma, che sarà appunto un big match, perché sono le due capoliste del campionato che si affrontano. Nessuno l'avrebbe detto, ma è così.
È così. Allora, ringraziamo Gianluca Zurlini per essere stato con noi, per averci davvero fatto una panoramica a 360 gradi della situazione legata al nuovo stadio Tardini. Gianluca, buon pomeriggio e ci sentiamo presto.
Grazie e buon proseguimento di trasmissione a te e a tutti i radioascoltatori.
E allora noi ci salutiamo un attimo e torniamo dopo la pubblicità.
Palla in tribuna.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Collecchio è in festa! Tornano il settembre con le chiese e la Sagra della Croce, con oltre un mese di iniziative, rassegne ed eventi esclusivi in programma. Tanti appuntamenti da segnare in agenda, oltre alla storica settimana della Sagra, da non mancare tra il 16 e il 24 settembre, con il Luna Park più grande della provincia e l'imperdibile mercato nei weekend. Divertimento assicurato per tutti i gusti, dagli eventi collegati alla misteriosa presenza di Marco Cavallo, ai concerti e alle manifestazioni sportive, per un calendario d'eccezione tra novità e tradizione. Musica, mostre, eventi e sport. Il Comune di Collecchio ti aspetta. Per i dettagli www.comune.collecchio.pr.it.
sei donna, vuoi rimetterti in forma e cerchi un allenamento completo, scegli Curves, la palestra per sole donne. 30 minuti di allenamento completo da vivere insieme alle nostre istruttrici e un percorso alimentare realizzato su misura per te dalla nostra nutrizionista esperta in alimentazione al femminile. A settembre quindi scegli Curves, per te il 50% di sconto sulla quota di iscrizione. Ci trovi a Parma in via Fleming nei pressi dell'ospedale Maggiore e in via De Ambris zona San Leonardo nei pressi dell'Eurotorri.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
La radio siamo noi. Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Marco Bernardini.
Ben ritrovati con la seconda parte di Palla in tribuna in diretta qui su Radio Parma. Potete scrivere SMS e WhatsApp al numero 333-9200-170. Andiamo a leggere qualche messaggio. Ci scrive Mauro dicendo: in tutto il resto del mondo apprezzerebbero il progetto, noi italiani e soprattutto noi di Parma facendo di tutto per rompere le scatole e insistiamo pure con delle richieste assurde, così magari Caro si stanca e molla tutto. Ovviamente la nostra speranza è che non succeda, ma la presentazione del progetto definitivo è già un segno che il Caro crede in questo progetto, al di là di tutte le critiche polemiche che ci sono state nei mesi scorsi. C'è chi scrive: grazie Presidente, è davvero un investimento importante, si parla di 138 milioni di euro, una cifra importante investita da un privato per fare lo stadio. Milena appunto ringrazia di cuore il Presidente Kyle Kraus. Adesso ci spostiamo al calcio giocato, c'è Gianluca che ci chiede: Mane recuperato? Sì, Mane dovrebbe essere tornato a disposizione, non si sa se sarà ancora pronto per giocare dal primo minuto, nel caso è pronto parti Pili, i nazionali saranno tutti disponibili? Sì, l'unico dubbio è legato alle condizioni di Osorio quando tornerà, perché giocherà questa sera. Andiamo un po' a riepilogare quali sono gli ultimi appuntamenti dei nazionali. Oggi giocano Mihaila, appunto affronterà il Kosovo alle 21.45 a Bucarest, Osorio giocherà alle 23 italiani in Venezuela-Paraguay, poi arriverà in Italia soltanto nella giornata di giovedì, e poi c'è Ai che affronterà in amichevole con la Tunisia all'Egitto, e anche questo confronto in programma oggi, mentre rientrano oggi a disposizione a Collecchio sia Begic che Turk, che ieri sono stati sconfitti 4-0 con la loro nazionale slovena under 21 dalla Francia. Torneranno oggi, quindi nazionali per ora sono rientrati tutti, e domattina, lo ricordiamo, a Collecchio conferenza stampa di presentazione del direttore sportivo Voyen, che quindi insomma lo impareremo a conoscere da più vicino. Ora andiamo ad ascoltare il servizio andato in onda oggi a TG Parma.
Begic e Turk, dopo la sconfitta patita dalla loro Slovenia Under 21 contro la Francia, hanno fatto ritorno a Collecchio per aggregarsi al gruppo di Pecchia, all'interno del quale l'esterno offensivo arrivato dal Vicenza si sta rivelando un elemento validissimo. Giovedì Osorio chiuderà la serie di rientri a Parma di tutti e 8 i giocatori impegnati in giro per il mondo con le rispettive nazionali. Di fatto Pecchia sta lavorando in questa sosta senza i difensori centrali. Balog è stato impegnato con l'Ungheria, Circati negli Stati Uniti per un amichevole tra la sua Australia e il Messico. Osorio, come detto, deve fare il rientro dal Sud America dopo il match tra Venezuela e Paraguay che si disputerà nella notte. Di fatto, considerando l'infortunio del lungo degente Lautaro Valenti, è rimasto il solo Del Prato a Collecchio, adattabile e già adattato a difensore centrale in caso di necessità. La scelta, infatti, anche dopo la partenza di Cobout, è stata quella di non rimpinguare il reparto con nuovi innesti, come accadde nel gennaio scorso una volta consumata la separazione con Simone Romagnoli. Si è puntato sulla crescita di Circati, ma anche su quella di Balog e su un anno in più di esperienza italiana da parte di Osorio. In molti, nel corso dell'estate, hanno invocato l'ingaggio di un centrale di comprovata esperienza e affidabilità. La soluzione interna fin qui ha dato buoni frutti, con 0 gol subiti su azione in 4 partite, ma i bilanci sono prematuri. In una squadra votata più all'attacco che non alla conservazione, si chiede perlomeno di eliminare o ridurre al minimo quelle ingenuità e quelle imprecisioni difensive che l'anno scorso costarono punti pesanti. Le prossime 5 partite, da qui alla nuova sosta per le nazionali, dovranno confermare, si spera, che il buon inizio non è stato solo un'illusione.
Palla in tribuna.
Abbiamo appena ascoltato il servizio di Alberto Dalla Tana e ne parliamo assieme a Romeo Azzali, che è collegato con noi. Buon pomeriggio, Romeo.
Buon pomeriggio a tutti. Ciao, ciao.
Ciao, ciao Romeo. Allora, nel servizio Alberto Dalla Tana diceva che le 5 partite dovranno confermare quanto di buono ha fatto vedere il Parma in queste prime giornate, soprattutto in fase difensiva, che finora ha subito un solo gol. Sono 5 partite di un coefficiente di difficoltà più alto da quella prossima sosta. Catanzaro, Sampdoria, Bari, Cremonese e Venezia, 3 trasferte, 2 partite in casa. Ti chiedo questo, quanto queste 5 partite potranno contare nel cammino del Parma?
Guarda, in Serie B conta tutto, nel senso che conta la buona partenza e conta trovare una continuità di risultati, ma anche un assestamento che pare il Parma abbia trovato soprattutto nella fase difensiva, cosa che l'anno passato insomma lasciava molto a desiderare, quindi una quadratura dell'intera squadra che svolge la fase difensiva, dico tutta, svolge la fase difensiva, mentre l'anno scorso insomma c'erano degli equivoci di fondo che ne impedivano magari anche l'attuazione, anche se il pensiero di Pecchia poi era quello lì, ma non riusciva a farlo perché non c'aveva i giocatori adatti, insomma.
Oggi c'è un bel servizio di Paolo Grossi su Gazzetta di Parma che parla del portiere Leandro Cicizzola, che effettivamente è entrato un pochino nel mirino dei tifosi per qualche uscita un po' avventata, qualche giocata di piedi un po' rischiosa. Paolo Grossi ne sottolinea la grande raffinatezza, questi piedi ducati che permettono di poter costruire il gioco dal basso, quindi anche di far sì che un avversario salga e faccia un pressing, e anche le uscite alte, visto che dati alla mano Cicizzola con 13 uscite alte, il portiere primo in questa particolare classifica, il secondo è Pigliacelli del Palermo con 7, quindi un portiere che cerca con questa uscita anche di dare un po' di sicurezza, di coprire un po' le spalle ai compagni. Abbiamo visto che Osorio sulle palle alte, soprattutto sui cross da tre quarti, non è sempre impeccabile. Lo dimostra anche il gol che ha preso dalla Colombia, dove lui qualche responsabilità ce l'ha. Quindi da ex portiere, ovviamente ti chiedo un giudizio anche su Cicizzola, che quest'anno probabilmente è gravato anche la non più presenza di Buffon, forse lo ha anche in parte tranquillizzato e in un certo senso responsabilizzato.
Il ruolo del portiere è un ruolo molto delicato, è un ruolo di responsabilità e c'è chi lo interpreta in un modo e in un altro. Il calcio moderno ti chiede delle cose diverse a un portiere di anni fa, ma l'idea di prevenire i rischi e le uscite alte, perché un portiere può dire me ne sto in porta, aspetto e non rischio niente. Alla fine è un portiere conservativo è un portiere che anticipa o comunque che previene i pericoli. Io lo preferisco a un portiere che si rassegna ad aspettare. Nel mio piccolo, anche io quando giocavo, se potevo, anche se ero piccolino, me la devo prendere perché capivo che c'era per la squadra era meno rischioso. È logico che per lo spettatore vedere il portiere venire fuori, abbandonare la porta e magari rischiare anche qualcosina fa venire un po' il patema d'animo, no? Se non è ben strutturato rischia anche qualcosina, però io preferisco un portiere che rischia che un portiere rassegnato, ecco, quindi delle due interpretazioni scelgo sempre quella che Cicizzola adesso sta interpretando, insomma.
Quindi insomma ti schieri a favore Cicizzola, effettivamente ha diviso un pochino qualche giocata un po' rischiosa, poi parliamo di un portiere che in fin dei conti ha subito solo un gol su rigore nelle prime 4 giornate, e quando il portiere non subisce gol direi che va promosso a prescindere, perché vuol dire che il portiere e la difesa stanno facendo un ottimo lavoro. Dal portiere Romeo passiamo all'attacco. Chi ti ha convinto di più fino adesso e se a Catanzaro, visto che entrambi sono rimasti a Collecchio, ti aspetti, che attacco ti aspetti? Boniciolac davanti, ma anche poi tutti quelli che giocheranno sulla tre quarti.
Allora io sono sostenitore di Benedicac, perché già 2 anni fa, l'anno scorso, ho confermato che è un ragazzo sul quale puoi fare sempre affidamento, e però anche di Bonny sono convinto che ha dei mezzi, lo sta dimostrando, e io gli darei fiducia, nel senso anche la prossima partita, ma perché è un ragazzo in crescita che ha bisogno di fare dei minuti, e poi abbiamo lo straniero lì, Ciola, come si chiama, ecco, non riesco mai a pronunciarlo bene, che lui è già più pronto, è già più giocatore, e può venirci a dare una mano in qualsiasi momento, ha dimostrato che è l'ultimo minuto di entrare e fare gol, e quindi insomma io sfrutterei soprattutto in partenza la forza fisica, la inventiva di questi giocatori giovani che hanno tutta la voglia di mettersi in mostra, e dico anche nella fase difensiva possono dare una mano.
Eh sì, hai nominato i giovani, e quello che balza più all'occhio di tutti questi discorsi che abbiamo fatto è che sembrano dei giovani completamente diversi rispetto a un anno fa di questi tempi. Ci ricordiamo Koulibaly, Son Bonny. Quanto c'è di Pecchia? E qui te lo chiedo da ex allenatore, quindi cambi il ruolo da ex portiere a ex allenatore. E poi soprattutto se questa è stata una crescita veramente costante e graduale nel tempo. Quindi la sensazione è che davvero Pecchi abbia toccato le corde giuste e credesse fin dall'inizio in questi ragazzi.
Guarda, il discorso sta nella continuità dell'allenatore. Cioè, un allenatore che sceglie i giocatori per l'anno dopo vuol dire che ne ha fiducia, che quindi anche il giocatore avverte che l'allenatore che ti ha scelto, ti ha tenuto, perché poteva dire no, adesso non servi più alla causa e te ne vai. Questa assunzione di responsabilità da parte dell'allenatore si trasferisce nel giocatore come un atto di fiducia poi nel confronto dell'allenatore, ma della squadra intera. E sicuramente hanno acquisito consapevolezza dei loro mezzi, perché a forza di giocare, dare dei risultati, anche il finale della stagione passata ha dato a loro maggiore fiducia, che se vincono le ultime 6 partite, perché non ne posso vincere anche 4-5 in partenza, cosa che sta avvenendo, insomma adesso c'è stato il pareggio con la Reggiana, però ecco, siamo ripartiti dal finale dell'anno scorso che ha dato fiducia, ha fatto acquisire, diciamo, anche autorevolezza, uno all'allenatore, il secondo anche il giocatore.
Parma che sta strappando applausi, come ha strappato applausi immagino anche la prima ieri sera Mezzani del tuo nuovo spettacolo Franciao. Allora ti chiedo innanzitutto com'è andata, di cosa parla questa tua nuova opera, e insomma quali saranno le prossime produzioni in programma?
Adesso prometto che avrò un po' più di tempo per dedicarmi anche al Parma, nel senso che adesso lo seguo sui giornali, di riflesso in televisione, ma diciamo quest'ultima opera mi ha diciamo, preso parecchio tempo, perché lo volevo finire e finire bene, un progetto nato l'anno scorso, e insomma questa nuova pellicola investe 2 paesi, di 2 italiano e francese, paesi di Viria con cui siamo gemellati, ci siamo inventati, condivisi una storia tra queste due, diciamo, queste due cittadine, e ne è venuto fuori un film simpatico, una storia che potrebbe essere anche vera, di una storia tra i due sindaci dei due paesi, logicamente, però non posso svelare.
Non possiamo spoilerare, certo, troppo, ecco, però no, diamo appuntamento appunto alle prossime proiezioni
adesso,
di Franciao.
Adesso avremo la visita dei nostri ospiti, dei nostri, diciamo, cugini francesi qua a fine settimana, e con loro condivideremo il filmato, proprio per faremo una produzione tra virgolette interna, e poi penso e spero che a dicembre, insomma, se ci sono le condizioni, di venire ancora a Parma allo Space Cinema in centro per condividere ancora questo progetto con la città di Parma.
Allora ringraziamo l'opinionista, regista, ex allenatore, ex portiere Romeo Azzali, che oggi insomma sei stato multitasking, sei stato utile in più versioni. Grazie Romeo e buon pomeriggio. Allora ringraziamo Romeo Azzali, adesso ci salutiamo un attimo e torniamo dopo la pubblicità.
Palla in tribuna.
L'acqua termale fa bene tutto l'anno. Alle Terme di Taviano trovi tutte le cure inalatorie con acqua sulfurea per respirare bene. Vieni alle Terme di Taviano per la cura di bronchi, orecchio, naso, gola e pelle, per l'adulto e per il bambino. Quest'anno non perdere l'occasione. Le cure termali sono convenzionate con il Sistema Sanitario Nazionale. Chiedi la prescrizione al tuo medico curante. Per informazioni chiama il numero verde 800 861 385 o www.termeditaviano.it.
Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiamalo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
Radio Parma, 102, 104.
Radio Parma.
La radio, siamo noi. Palla in tribuna. In studio Marco Bernardini.
Ben ritrovati in diretta nell'ultima parte di Palla in tribuna qui su Radio Parma. Ci ha scritto Angelo Manfredini, sempre in merito del progetto del nuovo stadio presentato questa mattina dal Parma Calcio, con tutti i problemi seri che abbiamo. Vedi violenza, qualcuno critica una persona che vuole regalare un nuovo stadio alla città, sarebbe meglio tacere. Davvero plebiscito, perché il caos che ha fatto davvero sta facendo un'opera davvero meritevole per tutta la città e la comunità. Mi chiede il mio amico Luca, che saluto, se mi piace il nuovo progetto. Sì, dico di sì, in attesa ovviamente del parere, come mi hai sentito, vincolante della conferenza dei servizi, che pare essere quell'ultimo step che manca poi per poter avviare il progetto, al netto poi di ricorsi e controricorsi. Speriamo davvero che per una volta ci si possa mettere d'accordo tutti, anche se è un argomento che ha sempre creato molte discussioni e divisioni, e ne parliamo anche in collegamento con il super tifoso Paolo Conti. Buon pomeriggio Paolo!
Ciao Marco, buon pomeriggio a te e agli ascoltatori.
Ciao Paolo, un piacere ritrovarti. Domanda d'obbligo, è l'argomento del giorno, ti sì. Piace il nuovo stadio?
Il progetto mi piace sicuramente, però è chiaro che bisogna vederlo poi finito, ma sicuramente sono contentissimo, al contrario di tutti quelli che cercano di mettere i bastoni tra le ruote, di una cosa di questo genere qui, e dobbiamo solo ed esclusivamente ringraziare una persona che ci mette i suoi soldi per arricchire la città di Parma, perché lui dovesse andare via un domani o fra 10 anni, lo stadio non se lo può portare negli Stati Uniti, rimane qui.
Noi ce lo terremo nel caso ben stretto, assolutamente. Ecco. Paolo, che vino è questo Parma?
Ah beh, sai, il Parma di quest'anno, il Parma di quest'anno è un vino brioso, è un vino spumeggiante, però un vino, mentre la caratteristica dei vini spumeggianti, dei vini frizzanti, sono di breve durata, questo è uno di quei rarissimi vini spumeggianti che hanno anche una durata, per cui è un vino importantissimo, direi un vino che, pur essendo un metodo classico, uno champagne o un Franciacorta, fa un leggero invecchiamento in legno e per cui gli dà una durata almeno per finire il campionato in bellezza.
Eh sì, quello che ci auguriamo tutti. Ci eravamo incrociati fuori dallo stadio nella nostra lunga diretta su ICTV Parma. È passata l'amarezza post derby, adesso lo possiamo dire.
Ma sì, sicuramente. È chiaro che tutti noi avremmo avuto piacere battere la Reggiana, ma quella è stata una partita così, una partita sentita da tutte le parti. Sono tutte partite che escono dagli schemi, sono delle partite che rischi qualche volta, quando ti girano male le cose, anche di perderle. Per cui va bene così, regaliamo un punto ai nostri cugini che ne avranno molto molto bisogno se vogliono salvarsi, e niente, noi proseguiamo il nostro cammino imbattuti, che già questa è una cosa importante.
Guardando un po' le prime quattro giornate di campionato, più l'esordio trionfale in Coppa Italia Bari, quale aspetto ti convince di più di questo nuovo Parma?
Ma sai, l'aspetto di questo nuovo Parma mi convince perché vedo che il lavoro di Pecchia da un anno all'altro sta dando dei risultati, in quanto agli stessi giocatori, perché poi alla fine quest'anno stiamo giocando più o meno con la stessa squadra dell'anno scorso, con un paio di innesti, ma niente di più. Però si vede che il lavoro di Pecchia sta dando dei risultati, perché giocatori che l'anno scorso non ci davano tantissime certezze, quest'anno invece si stanno comportando molto bene, per cui diamo merito all'allenatore e diamo merito una volta tanto anche a quelli che avevano aspramente criticato quanto alcuni di questi giocatori erano stati comperati, e invece si è poi dimostrato che chi aveva anche acquistato questi giocatori qui, adesso parte qualche caso perché ci sono poi in tutte le squadre, il mercato dei calciatori che se ne prende qualcuno con delle aspirazioni che poi non riescono, e degli altri buoni. Adesso una buona parte di questi qui stanno diventando dei giocatori importanti.
A chi diamo finora la palma di miglior giocatore crociato? Appena iniziata la stagione, però c'è già una nomination, un qualcuno che ti ha convinto più di altri?
Ma sai, ce ne sono diversi che sono stati abbastanza convincenti, ma qualcuno lo è stato per un certo numero di partite, qualcun altro per un altro numero di partite. Io ritengo interessante il gioco di Somme e di Bonni. È interessante anche, e speriamo di poterlo sfruttare nelle migliori condizioni, anche quello del nuovo centravanti, che si vede, che si intuisce che è una punta che ha il fiuto del gol, è la classica punta che mancava, che è sempre mancata al Parma. Poi per il resto, sai, Bernabé lo conosciamo, Del Prato lo conosciamo, conosciamo anche altri giocatori, e mi ha anche stupito favorevolmente Koulibaly, perché sinceramente anche lui è stata una sorpresa abbastanza piacevole.
Ha fatto molto bene, so che soffrirai probabilmente da casa, ma c'è questa trasferta alle porte di Catanzara. Di Catanzaro è ovvio che una domanda te la devo fare. Scontro al vertice inedito tra queste due squadre che al momento comandano la classifica per la Serie B. Il Parma avrà un rientro, lo abbiamo ripetuto più volte, ritardato anche di alcuni nazionali, quindi qualche giocatore probabilmente non sarà al 100%, e allora ti chiedo, insidie della gara di domenica,
guarda,
già importante.
Guarda, sicuramente è una gara che tra due squadre che sono al vertice, che hanno tutte e due 11 punti, vuol dire che sono... che anche la squadra che andiamo ad affrontare, soprattutto in casa sua, con l'entusiasmo che possono avere essendo venuti su brillantemente dalla Serie C l'anno scorso, è un discorso che ci deve mettere un pochettino in apprensione. Però io dico una cosa: il gioco del Parma è più facile che venga fuori e che dia dei risultati quando giochi con queste squadre, piuttosto che quando vai a giocare contro una squadra che è arroccata in difesa. E per cui ce la giochiamo, e io ho delle sensazioni molto ottimistiche sul risultato di questa gara. Non dico come finisce, perché per scaramanzia, però io questa partita qui, purtroppo sono delle trasferte che sono abbastanza impossibili da fare. Sarà una delle pochissime trasferte che non farò quest'anno, ma sarò davanti alla televisione con molta fiducia.
Sì, ricordiamo ovviamente la diretta, la radiocronaca in esclusiva, certo, su Radio Parma. E allora, con queste sensazioni ottimistiche, salutiamo Paolo Conti e poi ci risentiremo la settimana prossima per capire se effettivamente questo tuo presentimento poi sarà stato di buon auspicio.
Speriamo, speriamo. Comunque in ogni caso sempre Forza Parma.
Sempre Forza Parma. Grazie Paolo Conti, buon pomeriggio.
Ciao, ciao Marco, grazie a te e a tutti gli ascoltatori.
Ciao Paolo, lo abbiamo sentito Paolo Conti, ci scrive Rino che dice, chiudendo in chiusura sul discorso stadio, non è Kraus che fa paura, dobbiamo avere paura dei parmigiani, insomma abbiamo detto Kraus sta facendo il possibile per fare veramente un regalo molto molto gradito a tutta la città e speriamo davvero che questa occasione possa essere colta al volo perché la città ne ha davvero bisogno. Io ringrazio Simonetta Collini per la regia, a voi radioascoltatori per averci seguito. Con Palla in Tribuna ci ritroviamo domani pomeriggio, poco dopo le 14, per parlare ancora del nuovo stadio e della marcia d'avvicinamento al big match domenica tra Catanzaro e Parma. Buon proseguimento di giornata.